E siamo al punto di oggi, il nostro dibattito, nel quale vogliamo fare una sorta di esercizio di equilibrismo, ve lo dicevo in apertura di Alphaville. Insomma, parliamo di un film che è uscito in Italia il 20 di aprile, uscirà nelle sale svizzere alla fine di giugno. È uno dei quei film però che muove, smuove, insomma, semina interrogativi e spunti di riflessione. Per parlarne abbiamo diversi ospiti e soprattutto mi ha raggiunto in studio il collega Alessandro Chiara, che saluto. Ciao Alessandro.
Sì, ciao Lina, buongiorno a chi ci ascolta. È un film che in pochissimi giorni dall'uscita, come dicevi tu, è uscito il 20 aprile in Italia, ha sollevato una marea di critiche, elogi, tentativi di esegesi, poi quelle che io chiamerei delle ipotesi testamentarie, che cos'è Il Sole dell'Avvenire, l'ultimo film del vecchio Moretti, il primo film del nuovo Moretti. Da qui insomma ci siamo lanciati in tutta una serie di riflessioni, cosa ne deve essere del film di impegno civile all'epoca di Netflix o Amazon Prime. Noi così abbiamo anche svelato finalmente di cosa vogliamo parlare. Il punto di oggi riguarda anzi il film l'ultimo film di Nanni Moretti. Con noi c'è anche Alessandro Bertoglio, il collega, e in realtà tu hai il compito più ingrato, cioè quello di
Immagino.
iniziare questo esercizio di equilibrismo raccontandoci quello che si può raccontare di un film che in Svizzera si vedrà alla fine di giugno, senza raccontarci troppo, senza spoilerare, usando un anglicismo, o senza, insomma, darci troppe anticipazioni.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Senza spoilerare, sarà un po' difficile, soprattutto quando poi se ne parla, perché alcune cose non si può prescindere dal dirle. Allora, stando a che cosa racconta il film? Il film racconta come storia principale quella di un regista, Giovanni, che è Nanni Moretti, che ha deciso di girare il suo nuovo film, ne fa uno ogni 5 anni, e questo è dedicato a una storia ambientata nel 1956 all'interno di una sezione dell'allora PC. Proprio mentre l'Unione Sovietica invade l'Ungheria. Questo crea tutta una serie di problematiche fra le persone che seguono il Partito Comunista e non sono d'accordo con quello che sta succedendo a livello internazionale. E nel frattempo loro organizzano una visita di un circo nella cittadina dove c'è appunto la sede di questo partito. Questa è la storia principale, non approfondisco. In realtà c'è parecchio altro, questa è proprio soltanto la punticina dell'iceberg.
Esatto, tu l'hai ridotta all'osso. È la storia, è un film che racconta di un film con il regista che però si va a ficcare il naso anche nel set degli altri film che la moglie produttrice produce. Infatti, io guardandolo ho pensato che fosse una sorta di sagra del metalivello. Poi vediamo se ho capito bene o meno. E appunto è anche uno di quei film in cui più leggi le recensioni sui giornali e meno capisci finché non lo vedi, appunto per tutto questo intrecciarsi di livelli. Però, come dicevo, in apertura è stato un film che ha smosso gli animi, ha suscitato tante critiche. Alcune di queste riguardano l'autoreferenzialità del film. E io, per partire a discutere con i nostri ospiti, Antonello Catacchio e Maria Rosa Mancuso, parto proprio dalla recensione di Rivista Studio. Cito titolo e sottotitolo: Ritratto di Nanni Moretti da vecchio. Nel Sol dell'Avvenire, il suo nuovo film, il regista torna a parlare di quello che gli interessa davvero, di se stesso e del mondo come lo vorrebbe lui, ma forse non interessa più a noi. Maria Rosa Mancuso, ci diamo del tuo, abbiamo deciso così questo linguaggio colloquiale tra ex colleghi. Tu sei d'accordo?
Sull'autoreferenzialità o sul darci del tu? Sull'autoreferenzialità, Nanni Moretti è sempre stato autoreferenziale, non ha raccontato altro che se stesso, anche in film che sembrano più lontani, come La stanza del figlio, ha sospeso questa autoreferenzialità, che poi sostanzialmente io chiamerei più propriamente narcisismo, in tre piani. Da infatti è un film venuto malissimo. Il penultimo film, tratto dal romanzo dell'israeliano Shkolmevo, è un film uscito malissimo, non si può guardare. E tutti in coro abbiamo detto che la vecchia frase di Dino Risi, quando Moretti faceva il narciso, Danni, spostati e fammi vedere il film. Era del tutto insensata, perché senza Nanni Moretti non esistono film di Nanni Moretti.
Questa frase è molto citata nelle recensioni, questa frase di Norisi.
È vero, certo. Qui è tornato a guardarsi un Benico, però c'è un problema rispetto al narcisismo di Moretti, giovane, è che adesso Moretti è scontento, più scontento del mondo, scontento del fatto che lui fa un film ogni 5 anni, scontento del fatto che esiste Netflix. Ecco, per mettere se stessi in piazza bisogna essere, secondo me, più sfacciati e più felici. Fellini, Federico, lo ha fatto per tutta la vita, ma non è mai stato così triste e così, consentitemi di dirlo, senile.
E quindi, insomma, un film molto sul suo narcisismo, ci dice Maria Rosa Mancuso, però dovrebbe essere più sfacciato e più felice, ci piace questa affermazione. Antonello Catacchio, lei e tu sei d'accordo, abbiamo deciso di darci tutti del
certo.
Tu. Ed è perché si parla tanto di questo film, che in Italia comunque è già uscito, è giusto parlarne?
È giusto parlarne anche perché nella prima settimana ha fatto più di 200.000 spettatori, 1,5 milioni di euro, quindi la gente è incuriosita, se non altro, dal film di Moretti. Io non sono d'accordo su quello che diceva Maria Rosa su Fellini, che insomma era... Non lo vedevo così positivo e così allegro Fellini, anzi lo vedevo piuttosto contorto e macerato. Nel film di Moretti ci sono molti riferimenti a Fellini, forse questo film è il film più felliniano di Moretti, non solo perché ci sono sequenze di film di Fellini, non solo perché, insomma, non voglio spoilerare nulla, ma i riferimenti sono molteplici e credo che sia proprio questo problema. Io non ho problemi se un regista è tormentato o meno, l'importante è che mi racconti delle cose che mi colpisca, che mi emozioni, che mi faccia sobbalzare. E onestamente, quando vedo Nanni Moretti incontrare dei dirigenti di Netflix che gli danno delle dritte, io mi diverto con un cretino proprio, no? Perché lo trovo spassosissimo, no? Con questi tutti presi come se... Certo, come se avessero fatto la doccia con l'amido, sono lì rigidissimi che continuano a ripetere le stesse cose e lui se ne va ragionando su what the fuck, che è il momento, come dire, spiazzante di qualsiasi racconto. E credo che Moretti di momenti spiazzanti ne metta moltissimi nel suo film, e spiazzanti nel senso di imprevedibili, eccetera. A partire tra l'altro dal dato... insomma, veniva accennato prima da Alessandro Bertoglio, e il 1956 è un anno assolutamente cruciale per tutti i comunisti, ex comunisti, perché sono stati due fatti fondamentali in quell'anno. L'invasione dell'Ungheria, che ha sconvolto e stravolto tutta una serie di rapporti, poi ci sarà anni dopo quella della Cecoslovacchia, ancora peggio, no? No, non ancora peggio, ma comunque analoga, e che provocherà... come dire, lacerazioni dirompenti. Ma soprattutto è l'anno in cui il congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dice che Stalin aveva compiuto dei crimini, e quindi non so come spiegare, è come se un santo cadesse dal piedestallo e diventasse non solo un comune umano, ma addirittura un reprobo, un personaggio esecrabile. E quindi è uno sconvolgimento pazzesco andare a toccare quel nervo. Beh, trovo che sia estremamente interessante.
Lo rende bene, perlomeno, no? Almeno a vedere il film. E il fatto che ci siano forti elementi autobiografici, diaristici, ecco, questo strumento è ancora utile, è piacevole, lo vogliamo ancora vedere nei film attuali o non è più il caso? Magari prima Maria Rosa Mancuso.
Ma io penso che ogni regista faccia caso a sé. Ho detto prima, il narcisismo di Moretti è Nanni Moretti, c'è poco altro. Però voglio dire, tutti abbiamo riso alla scena con i dirigenti di Netflix, con le loro parole d'ordine, con la trama, con l'evoluzione del personaggio, che tra l'altro in quell'occasione Moretti dice: non esiste evoluzione, più pessimismo di così veramente ci vuole il cappio che si vede in una scena del film. Ma le parole d'ordine di Netflix non sono poi tanto divertenti dalle parole d'ordine che aveva il PC allora. Proprio non sono, sono formulaiche, sono come dire, da ripetere senza riflettere. Poi questa idea che il cattivo sia Netflix, con tutti i soldi che spende nel cinema, io non riesco tanto bene a digerirla.
Questa storia di Netflix, lei la digerisce, tu la digerisci, Antonello Catacchio, in effetti c'è una critica molto diretta.
Ma intanto mi inquieta quello che dice Maria Rosa, perché se il parallelo tra Netflix e il PC o il Partito Comunista o l'Unione Sovietica di allora è inquietante, perché se fosse davvero così saremmo di fronte a un mostro che si è rinnovato sotto altre spoglie, in altri termini, ma saremmo ancora di fronte a un mostro, perché ognuno ha la sua storia personale. Io non ho avuto alcuna simpatia né per l'Unione Sovietica né per altro, no? Ma da questo punto di vista è davvero inquietante. Ma quello che mi inquieta ancora di più è che, guarda, faccio una citazione che non faccio mai, una citazione che è così: non è importante desiderare un meraviglioso futuro, è importante costruirsi giorno per giorno un meraviglioso passato. È una citazione di un grande intellettuale che è Jerry Lewis, no? che ho rubato da una recensione sparsa in giro, per l'amor di Dio, non sono stato io né a trovarla, però mi sembrava funzionale, perché insomma, tutti siamo sempre protesi verso il futuro, bisogna costruire il futuro di qua, di là, di su, di giù, ed è una cosa che si può fare. Però bisogna anche fare i conti con il proprio passato e col passato della storia. E Nanni a quel punto mette dentro che, insomma, due o tre principi, punti saldi, punti fermi, bisogna pure averli nella vita, no? E bisogna fare i conti con questi, sapersi guardare in faccia, saper riconoscere quando uno ha sbagliato, quando uno ha fatto una cosa corretta, però insomma essere coerenti con se stesso. E da questo punto di vista io apprezzo tantissimo Nanni proprio per questo, perché pur nel suo narcisismo, pur nella sua follia, pur nella sua nevrosi, è uno che sa guardare il mondo e sa cavarne delle cose fortissime. C'è quella sequenza in cui lui contesta la violenza nel cinema del suo collega regista, che è per me magistrale. Non dico altro perché se no appunto andiamo di nuovo a spoilerare, non dobbiamo, però lo trovo magistrale, insomma, perché
chiama anche Martin Scorsese.
Sì. Non spoilera lui, spoileri tu.
Infatti, Lina ha già spoilerato molto della sua copertina, dopo ti bacchetteremo adeguatamente. Antonello, riparto.
No, momento, posso dire una cosa?
Prego Maria Rosa.
Assolutamente magistrale, però l'abbiamo già vista e rivista, perché è un misto di una scena in cui Moretti al capezzale del critico gli leggeva la recensione di Harry Pioggia di Sangue, sì, e in un attimo diceva tutto quello che qui a Moretti, per dire le stesse cose, servono tre scene, servono personaggi che arrivano. A un certo punto sembra che chiami la casalinga di Voghera del vecchio vecchissimo. Ma sentiamo cosa ne pensa la casalinga di Voghera. Non arriva la casalinga di Voghera, arrivano tre esperti di varie generazioni e di varie professioni per dire che la violenza nel cinema, secondo lui, è male, a meno che non la faccia Chieslowski. Io sinceramente vorrei essere Tarantino e entrare lì, dare un colpo sulle spalle a Moretti dicendo: e allora come la mettiamo? E poiché si parla di tragedia greca, poiché il regista di violenza dice: ma io sono come Shakespeare, io faccio come la tragedia greca, basta dire una cosa molto semplice: Edipo si cava gli occhi ma fuori scena. Quindi la tragedia greca non giustifica stupide scene di violenza, ci sono scene di violenza meno stupide e non le ha fatte soltanto Chieslowski, e se si parla di tragedia greca, ahimè, bisognerebbe sapere di cosa si parla.
Sì, però in questo film Nanni Moretti ha messo dentro veramente di tutto, cercando di concatenare tutto. Se non l'avesse fatto non sarebbe stato lui, non sarebbe stato adesso. Probabilmente ce l'ha con Netflix anche per la sua metà di gestore di sale, visto che gli porta via gli spettatori, come succede più o meno in tutto il mondo. Quindi io... ci ho messo un po' a capire il film, ci ho rimuginato un bel po' di ore, perché è un greatest hits di tutto quello che ha fatto Moretti nella sua carriera, e è riuscito a metterlo in un'ora e mezza e con dei collegamenti che reggono. Quindi secondo me anche qui sta la sua abilità nello specifico, perché è riuscito a fare il minestrone con 190 verdure, e non è cosa semplice.
Anche qui citazione non casuale dai 190 paesi in cui sarebbe attivo Netflix. Volevo tornare un attimo su una cosa che hai detto tu, Antonello, prima, e riprendere la nostra discussione da lì, quando tu dicevi che sostanzialmente questo è anche un film che fa i conti con la storia. Ed è che si tratti, insomma, della propria storia personale o anche della storia collettiva. E trovo interessante questo aspetto, anche perché l'idea è che si possa fare i conti con la storia attraverso l'immaginazione. Quindi, diciamo, il cinema è uno slancio immaginativo che può permettere poi anche il cambiamento. Siete d'accordo con questa interpretazione, Antonello? Riprendo da te, e da questo punto di vista il film, dunque, a te sembra un esperimento riuscito.
A me sembra riuscitissimo, non solo, ma aggiungo una cosa. Questo elemento dell'Ungheria, della rivolta in Ungheria del 56 e la repressione dei carri armati sovietici con lo scempio che è stato fatto, è un dato importante, perché non appartiene in senso stretto a Moretti da un punto di vista anagrafico, perché Moretti aveva 5 anni, 6 anni, adesso non mi ricordo, no? Per cui non è quello il punto. Il punto è un altro, secondo me ci sono diversi piani e uno viene anche citato. Era la prima volta, a mia memoria, almeno in Italia la televisione è arrivata nel 54, ma nel 56 era la prima volta in cui si vedevano delle immagini di guerra vere al telegiornale. Si vedevano i cecchini che sparavano dalle finestre, si vedevano i cadaveri per le strade, si vedono le immagini che si vedono anche nel film. Qui non vado a spoilerare nulla, perché sono immagini documentarie dell'epoca, no? E da questo punto di vista è importantissimo, perché anche lì è stata una svolta. Noi siamo abituati a pensare che la prima guerra televisiva, rappresentata anche televisivamente, sia stata quella del Vietnam, che è verissimo, lì arrivava tutte le sere con una quantità di immagini folli, ma qui invece era la prima volta, a mio modo di vedere e per quanto io ne sappia, in cui si vedeva all'ora di cena in casa immagini di questo tipo. E credo sia importante, Moretti lo dice a un certo momento, che salgono le scale di corsa per andare a vedere da quelli che hanno la televisione, perché la televisione era ancora, come dire, uno strumento relativamente poco diffuso all'epoca. E credo che questa riflessione sulla realtà, la finzione, la storia, eccetera, meriti, insomma, almeno un plauso, se non proprio una condivisione.
Maria Rosa, scusami, invece su questo, perché tu hai già fatto capire che, insomma, in qualche modo non sei tanto convinta di questo, appunto, slancio immaginativo. È il narcisismo di Moretti o è la complessità, è quello che io avevo chiamato questa sorta di celebrazione del metalivello, che secondo te danneggia questo sforzo?
Ma non è che, voglio dire, Nanni Moretti ha fatto il film che voleva fare lui. Io posso essere più o meno consonante con i suoi temi, posso avere più o meno apprezzato i suoi discorsi, il suo stile, un pezzo di trama che, insomma, non dirò, ma che mi sembra veramente posticcia per arrivare all'ora e mezza. L'idea che si reimmagini la storia in una maniera così radicale e così decisiva mi fa pensare che viviamo di illusioni, altro che Netflix, e che non cambia.
Scusa, forse ha visto Tarantino, ha visto Tarantino forse, che ha cambiato la storia completamente. Scusa.
Ma certo, ma come no? Ma quello era un film pieno di vita, era un film pieno di energia, non era un film nostalgico.
Credo che ci sia rimasto un minuto e mezzo. Volevo aggiungere una variabile al discorso. Secondo me è anche un film abbastanza furbo, visto che andrà a Cannes e temo che tornerà a casa con qualche cosa in borsa, Nanni Moretti. Cosa ne pensate voi?
Io penso che sia furbissimo, e c'è in particolare una scena in cui ho dato di gomito alla persona che vedeva il film con me e ho detto: questa scena gli fa vincere Cannes.
E quale? Maria Rosa?
Non possiamo spoilerare,
sì,
però possiamo sentire
sì,
il parere di Antonello.
No, io purtroppo
ho già parlato troppo. Dai.
Io purtroppo ho incontrato la persona che aveva il gomito ancora dolorante perché era di fianco a Maria Rosa in quel momento, no? E quindi era disperato perché aveva visto il film, Maria Rosa si lamentava, gli ha dato anche questa gomitata e quindi insomma è finita così.
Noi siamo davvero...
No, io credo che meriti comunque, adesso al di là di tutto vincerà qualcosa, non vincerà, non mi riguarda, non mi interessa, sarei contento, ma io credo che meriti.
Quindi Antonello Catacchio consiglia ai nostri ascoltatori di andarlo a vedere comunque qui o aspettando giugno in Italia o aspettando giugno qui in Svizzera.
Vivamente consiglio di andare a vedere.
Maria Rosa?
A vostro rischio e pericolo, curiosità. Io non posso dire che mi sia piaciuto, al massimo è un film interessante, secondo me fatto di strati, non di metalivelli, di strati diversi che si combaciano non benissimo.
Quindi così
28
a nostro
giugno.
Invece Ale, il nostro...
Ma io amo Moretti, ho avuto difficoltà in alcuni degli ultimi film, qui ho avuto difficoltà a capire gli strati, però poi una volta che li ho capiti ho detto, boh, bentornato.
Bene. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Maria Rosa Mancuso, Antonello Catacchio, anche i due Alessandro. Vi ringrazio e siamo già al Radio Giornale. Grazie molte a tutti.
Che dici,
grazie
posso
a voi.
Ricominciare il film con un'altra attrice e rigirare tutto? L'abbiamo fatto altre volte.
Di nuovo no, questa volta no. Lo so, lei è complicata, però ti dà tante cose.
Però deve obbedire. E non deve più presentarsi sul set con i sabò, che io odio, e tu lo sai, però non le hai detto niente.
Ah, perché secondo te io...
Se dovevo... il piede è coperto davanti, deve essere coperto anche dietro. Non vedo le dita? Allora non voglio vedere nemmeno il calcagno.
Vabbè, allora
lascia perdere zoccoli olandesi, lì è tutto un altro discorso, gli anni 70, il femminismo, i sabò sono come le pantofole, che non sono delle scarpe, ma una visione del mondo, una tragica visione del mondo. Anthony Hopkins, in The Father, gira in pigiama per casa, però noi, mentre lui cammina, non sentiamo l'orrendo suono psh, 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 delle pantofole. No, lui se ne va in giro in pigiama, cammina, e noi sentiamo stock, stock, in pigiama, ma con le scarpe. Unica eccezione che possiamo fare per le pantofole, Aretha Franklin nei Blues Brothers. Musica!